Per quanto riguarda l'Università, il professor Giovanni Modugno interviene quanto il coordinatore del progetto, che comunque qui rappresenta anche una posizione personale.
Dunque, buonasera a tutti, ringrazio il dottor Ascari e la CGL per l'opportunità di dare un contributo a questo seminario. Per spiegarvi chi sono e il senso del titolo, fatemi andare alla slide successiva. Dunque, io sono un docente del Dipartimento di Fisica, quindi questo è il polo scientifico, lavoro qui, faccio esperimenti di altissima precisione e soprattutto sono anche il presidente del corso di laurea in fisica e quindi insieme ad altri colleghi ho la responsabilità di un migliaio di studenti che studiano regolarmente in questa struttura qua. Quindi questo che faccio come spiegazione per dirvi perché con piacere nell'ultimo anno mi sono dedicato a coordinare il gruppo di lavoro dell'Università di Firenze sul problema dell'impatto ambientale della nuova pista. Oggi però non sono qui a parlarvi dell'impatto ambientale. Ho colto, direi, più il titolo di questo seminario che l'abstract che ci ha raccontato Ashgari e tra l'altro vengo a parlarvi a titolo personale perché vi parlo, come vedete, di una cosa che esce appunto dalla valutazione di impatto ambientale, che va più a monte, è un lavoro non concluso ancora, e però mi sembrava importante farvi vedere che cosa sta venendo fuori dallo studio che sto compiendo con alcuni colleghi e da alcuni amici. La domanda è quella del titolo, e quindi qui noi siamo di fronte, conoscete il problema, quindi questa è la pista attuale. Il progetto di riqualificazione dell'aeroporto di Firenze si propone di sostituire questa pista con quest'altra pista disposta praticamente a 90 gradi. E questa viene proposta come la soluzione di tutta una serie di problemi che vedremo, e la cosa ovviamente ci è sembrata subito strana nell'analizzare il progetto per l'impatto ambientale, perché sappiamo che la definizione della direzione della pista di un aeroporto non è una questione banale che si fa senza analizzare dati tecnici. E ci siamo subito accorti che il masterplan invece non conteneva i dati tecnici sufficienti per giustificare questa scelta. E quindi oggi vi racconterò che cosa stiamo capendo in questa direzione. Quindi questa è la parte del masterplan, la parte introduttiva del masterplan. Quindi il masterplan non è un progetto definitivo per quanto riguarda l'impatto sul territorio, però dovrebbe esserlo per quanto è la struttura aeroportuale, perlomeno la definizione macroscopica della struttura aeroportuale. Come vedete qui ci sono tutta una serie di criticità che il masterplan si propone di risolverle. Pista prevalentemente unidirezionale, ci sono alcune cose di cui non parlerò, un coefficiente di utilizzazione pari al 92%, inferiore al minimo raccomandato dalla norma internazionale, questo appare un punto forte perché si cita una norma internazionale, percentuale di aeromobili dirottati, questo è un dato che conosciamo, circa il 3% degli aeromobili sull'aeroporto di Firenze sono dirottati. Qualcuno di voi l'avrà sperimentato, è un caso veramente eccezionale sullo scenario nazionale ed anche internazionale. Come vedete qui non c'è nessuna menzione della lunghezza del problema della lunghezza della pista, questo appare solo più in là nel masterplan. Ora, questo è già un bel corpus di motivazioni, purtroppo questo è tutto ciò che c'è nel masterplan. Cioè, tutte le informazioni tecniche sono contenute in queste poche righe. E nella parte tecnica, dove si sarebbe dovuto spiegare qual era l'origine di questi problemi e come si risolvono con la nuova pista, è in realtà rimandata all'indietro. Il nuovo masterplan si propone di mantenere la scelta di una nuova pista con orientamento 12-30, che è quella fatta in realtà all'interno della variante del P, che però non era una procedura dedicata all'analizzare i problemi aeroportuali. Quindi ora vi farò vedere Noi ci siamo messi e abbiamo cercato di ricavare i dati tecnici, scientifici, che dimostrassero questi problemi e che spiegassero anche come la nuova pista elimina questi problemi. Ora, il punto principale è quello del coefficiente di utilizzazione. Qual è il problema del coefficiente di utilizzazione? La questione dei decolli e degli atterraggi è tutta legata al vento. L'aereo vola perché si muove relativamente all'aria, purtroppo quando l'aereo atterra o decolla non conta solo la velocità dell'aereo relativa all'aria, ma anche quella relativa al suolo. Quindi conta com'è disposto il vento. Gli aerei soffrono moltissimo il vento in coda, vento sopra a 10 nodi proprio quando è dirottamento, soffrono un po' meno i venti laterali. Qui c'è tutta una serie di tabelle, queste sono quelle dell'agenzia americana, che spiegano ad esempio che per gli aeromobili di classe media, quelli attuali e quelli futuri previsti, il vento laterale che dà noia è quello sopra a 16 nodi. Il vento in prua invece non solo non dà noia, ma se non è troppo forte diminuisce la lunghezza necessaria per l'atterraggio e per il decollo, e quindi è favorevole. Quindi, già guardando questo grafico voi capite quale deve essere la prescrizione della norma internazionale. Se io devo costruire una pista di un aeroporto, dovrò costruirla lungo i venti prevalenti, lungo i venti forti, e la devo utilizzare in modo bidirezionale. Bene, se io ho problemi perché un giorno ho il vento che mi sta aspirando da questa parte, qual è la soluzione? Semplice, non faccio atterrare gli aerei da questo lato, ma li faccio atterrare dagli altri lati, dall'altro lato. Quindi la pista deve essere bidirezionale. Per il vento altaverso purtroppo non c'è nulla da fare. Ed ecco, infatti, vi faccio un'estrema sintesi di che cosa prescrive la normativa dell'ICAO. Le norme in campo aeroportuale sono solo quelle internazionali, quindi quelle dell'ICAO. Quindi questo famoso coefficiente di utilizzazione non è altro che 100 meno la percentuale di tempo in cui i movimenti sono impediti dai venti trasversi, quelli perpendicolari alla pista. Quando io progetto una pista, la devo considerare bidirezionale, per il motivo che vi ho detto, e devo orientarla in modo tale da massimizzare questo CU, il che vuol dire che devo minimizzare la quantità di venti trasversi alla pista. Se disgraziatamente la pista va collocata in un posto dove non c'è una direzione prevalente e il CU complessivo anche dopo l'ottimizzazione rimane sotto 95, va costruita una seconda pista. L'esempio lampante in Italia, per chi lo conosce, è quello dell'aeroporto di Brindisi, che ha due piste perpendicolari, o se no, scusate, dimenticavo, l'aeroporto di Fiumicino ha una pista perpendicolare proprio per quando soffre il vento sbagliato. Ora, andiamo alla variante al pit che vi avevo citato prima, e purtroppo anche qui non vengono, qui viene solo fatto un confronto tra le varie orientazioni di pista che ci aveva già ricordato l'architetto Zita, il dottor Bottino, quindi qui questo è il coefficiente di utilizzazione per la pista attuale, questo è il coefficiente di utilizzazione per la pista obliqua scartata e finalmente il coefficiente di utilizzazione per la pista 12 tenta sembra essere sopra il minimo raccomandato dall'ICAO. Quindi sulla base di questo testo, senza nessun dato, nonostante fosse stato chiesto più volte, e devo dire a difesa dei fisici anche soprattutto dal CNR e dall'Università di Firenze, non sono mai stati forniti i dati geometrici che giustificassero questa scelta, questi numeri. Siamo andati allora a calcolarceli. Come? Vi faccio molto semplice, una storia molto lunga. I dati anemometrici dell'aeroporto di Feretola sono pubblici, ci può accedere sostanzialmente chiunque, attraverso il World Meteorological Organization. È possibile calcolarsi ad esempio una cosa come questa, che è la rosa dei venti forti, quindi quelli blu sono i venti sopra a 10 nodi, quelli rossi sopra a 14 nodi, quelli gialli sopra a 20. Bene, qui vedete chiaramente, questa è una rosa dei venti, qui c'è il nord e il sud, c'ha la stessa orientazione della mappa e voi vedete chiaramente che la direzione dei venti forti è proprio la direzione della pista attuale. Negli anni 40 ovviamente a maggior ragione gli aerei erano più piccoli, soffrivano ancora di più il problema del vento attraverso, e la pista era stata ben costruita per come è fatto il sito di Firenze. Ora, con una procedura un po' più complicata, si può calcolare anche quel CU, quel numero che serve all'ICAO, e per la pista attuale, infatti, il numero è sostanzialmente 100, per la pista di progetto il numero è più basso, è sempre sopra quel 95, ma è 99,5. Bene, è più basso. Quindi è chiaro che questo è un peggioramento della pista attuale, questo non segue il criterio di base che la pista deve essere lungo i venti prevalenti, questo è perpendicolare ai venti prevalenti. Qual è il motivo? Perché questi dati, questi numeri non tornano con quelli citati dati dal 2008 dall'ENAC? Perché in realtà loro hanno poi dichiarato durante la fase di via che non usano il metodo di calcolo dell'ICAO, usano un metodo un po' più complicato e che tiene conto anche dell'effetto dei venti in coda. E i venti in coda sono importanti per l'aeroporto di Firenze, perché qui vedete una fotografia dall'alto della pista attuale, ora l'ho girata, quindi questa è la direzione di Peretola, la Quaracchi, questa è la direzione del Monte Morello, la pista è parzialmente è sostanzialmente monodirezionale in atterraggio per gli aerei grossi. Perché? Perché quando spiramento di sud-ovest l'aereo dovrebbe atterrare dal lato di nord-est, c'è il Monte Morello, deve fare una procedura di surfing complicata e non può atterrare in testa della pista. La soglia di atterraggio è questa. L'aereo deve atterrare subito dopo questo punto. A quel punto la distanza di frenata non è più sufficiente per gli aerei grossi. La pista è formalmente bidirezionale, ma solo per gli aerei piccoli. Quindi, questo, ecco, giusto per farlo vedere su una scala più grossa, questa è la direzione della pista attuale, qua c'è Monte Morello, il problema c'è normalmente per l'atterraggio da questo lato quando spira vento in coda da questo lato. Non posso farvi vedere la procedura di atterraggio dall'altra parte, però posso farvi vedere qualche cosa, posso farvi vedere la versione opposta. Questa traccia rossa che vedete qui è la rotta di mancato atterraggio di un aereo che è stato dirottato proprio a causa del vento in coda. Quindi l'aereo stava atterrando da qua, c'era il vento forte, non ce l'ha fatta ad atterrare e ha dovuto fare una procedura di mancato atterraggio per poi atterrare una seconda volta. Questo è un evento che avviene abbastanza frequentemente all'aeroporto di Firenze. Per quantificare questi dati abbiamo di nuovo fatto uno studio doppio. In che senso? Da un lato siamo andati a fare uno studio statistico dei venti, come vi ho detto i venti storici passati, si può andare indietro anche di 20 anni o 30. E da questo abbiamo trovato certe percentuali di venti che potenzialmente possono generare dirottamento, sia per l'aeroporto attuale, questo, che per la pista del progetto di riqualificazione. Non basta, noi fisici purtroppo siamo un po' ostinati e quindi siamo andati a verificare se queste statistiche sui venti erano ben riprodotte dai dirottamenti attuali. L'aeroporto non ha mai fornito statistiche sui dirottamenti, ce li siamo costruiti. Ora, abbiamo cominciato a luglio del 2015, abbiamo già 6 mesi di statistica, nella quale siamo andati a vedere qual era la causa del dirottamento dell'aereo. Qui, attraverso software di tracciamento tipo Flight Radar, uno può proprio ricostruirsi la rotta seguita dall'aereo, le condizioni meteorologiche. I dati del consorzio LAMMA ci hanno dato una mano in questo senso, ci hanno permesso di ricostruire qual era la causa. Vi faccio una sintesi estrema per quanto riguarda i venti. Come vedete qui in 6 mesi ci sono stati 300 dirottamenti e la cosa interessante è questa. Guardate, la maggior parte dei dirottamenti dovuti al vento sono questi dovuti al vento di sud-ovest. Quindi questa sono la percentuale di dirottamenti osservati, questa è la previsione fatta guardando semplicemente il vento, quindi senza sapere nulla del comportamento degli aerei. questo è un punto molto forte, perché questo ora ci dice che il dato statistico sul vento noi lo possiamo davvero sfruttare per prevedere quali saranno i dirottamenti della futura pista. Bene? Con questo quadro vi faccio un po' vi ridò il quadro completo della situazione. Quindi questa è la pista attuale e queste sono le percentuali di dirottamenti dovute al vento in coda. Quello che conta qui è il vento di sud-ovest. Questa è la percentuale totale di dirottamenti che si prevede dal vento per la pista attuale, intorno al 3%. Si può fare la stessa previsione per la pista di progetto. Qui appare subito un 1% di dirottamenti dovuti al vento al traverso. Ricordate, la pista è perpendicolare al vento al traverso. E poi appare anche 1,09% di dirottamenti dovuto al fatto che la pista è dichiarata monodirezionale. Questa volta è una dichiarazione di tipo formale, nel senso che non c'è nessun impedimento fisico. Poi ve ne riparlerò. I dirottamenti attesi sono intorno al 2%. Quindi il fatto di aver violato, di non aver seguito, scusate, le raccomandazioni della normativa internazionale, quindi pista non perpendicolare, non parallela ai venti prevalenti, pista monodirezionale senza sorvoli di Firenze, porta un 2% di dirottamento. Bene, quindi non è una questione formale. Si vede l'effetto reale, quindi questa soluzione non sembra risolvere i problemi attuali di dirottamenti dell'aeroporto di Firenze. Ora, fatemi dire una parola in più sulla monodirezionalità. Quindi tutti abbiamo sentito dire più volte la pista è monodirezionale, gli aerei non volano su Firenze. Ora, ci sono alcune sottigliezze e alcune grosse confusioni. La pista è definita bidirezionale a livello formale e non può essere altrimenti. C'è una soglia di atterraggio su questo lato, ci sono le distanze di atterraggio e di decollo su tutti i lati possibili. La pista formalmente è bidirezionale e l'ENAC ha ammesso che la pista non può altro essere che bidirezionale per la norma internazionale. Ma in che senso allora la pista è unidirezionale, tra virgolette, come è scritto nel mappa? Beh, se uno va a leggere lo studio di impatto ambientale, quello di settembre, si vede una chiara dichiarazione di esclusivo utilizzo monodirezionale con addirittura uno 0,9% di dirottamento, guardate caso, di cui non viene citata la fonte, ma l'avete visto prima. Però questo sembra confliggere chiaramente con quanto viene scritto nel Masterplan, che il Masterplan si basa sull'ipotesi di assenza di dirottamenti. E questo è proprio l'obiettivo del Masterplan, di costruire una pista senza dirottamenti. Ora, a parte il problema di Firenze, di questo 1%, ecco, e qui scusate, l'unica cosa certa è che non è stato fatto uno studio di impatto ambientale su quel 1, 2, 3% di voli su Firenze. Questa è l'unica cosa certa a livello della valutazione impattamentale. Poi come sarà la pista non lo sapremo. Ora scusate, torno indietro a questa tabella per farvi notare una cosa di cui ci siamo accorti solo negli ultimi mesi. Guardate questo numero, questi sono i dirottamenti per nebbia. Bene, 160 dirottamenti per nebbia, che visto in un periodo di 6 mesi equivalgono al 2%, poi tutti sappiamo che la nebbia c'è solo da novembre a gennaio, febbraio, quindi il periodo è già finito, se continuiamo a prendere dati fino al prossimo luglio non ci saranno più eventi di nebbia e quindi si ridurrà all'1%. Bene? Abbiamo l'1% di dirottamenti per nebbia. Ora, questo è un problema non menzionato nel Masterplan, la nebbia viene menzionata solo in relazione all'effetto Largo, si forma una nebbiolina sull'Largo e quindi il pilota ha difficoltà ad atterrare venendo da sud-ovest, sarebbe meglio avere la pista che punta verso Prato, questo è quello che viene scritto. Non vengono dati i dati statistici. La nebbia che abbiamo visto in queste ultime mesi non è certo una nebbia da effetto Largo. Qui stiamo cercando di fare lo stesso lavoro fatto per il vento, ci sono anche i dati sulla visibilità, si possono associare ai dirottamenti per nebbia, ma anche qui ci aspettiamo che si possano sfruttare questi dati in modo statistico. La cosa interessante è che la soluzione per il problema della nebbia è facile, è molto più facile del problema dei venti, nel senso non va cambiata l'orientazione della pista, basta semplicemente mettere un sistema di atterraggio strumentale, un sistema di atterraggio radio che abbia una precisione tale da consentire al pilota di arrivare alla cieca il più vicino possibile alla pista. Quindi i sistemi di atterraggio degli aeroporti di Firenze e Pisa sono di categoria 1 attualmente, e quindi se il pilota arriva a 200 piedi, cioè a 70 metri dalla pista, e non vede la pista, deve dirottare. Bene? Bologna vive in una situazione di nebbia durante l'inverno permanente e quindi ha bisogno del sistema migliore, quello di categoria 3B. Sostanzialmente il pilota arriva, può permettersi di arrivare fino a 10 metri dalla pista, se a quel punto la vede può atterrare. Bene? Allora, come vi ho detto, il sistema attuale è di categoria 1 per Firenze, così come Pisa. Beh, io, dopo questa statistica di quest'anno, che se vado indietro almeno a livello giornalistico si è riprodotta anche negli anni precedenti, direi che quando, una volta che ho capito dai dati che c'è questo problema, ho l'1% di dirottamenti, cerco una soluzione. La soluzione qual è? Quando costruisco una nuova pista ci metto anche un sistema di atterraggio un po' migliore, di categoria 2 o 3B. Purtroppo siamo rimasti sconvolti nell'andare a leggere a Natale che il sistema previsto, non solo della nebbia non se ne fa menzione, ma forse non si è capito che c'è il problema e quindi non si prevede una cosa semplicissima come mettere un sistema di atterraggio di categoria superiore. Ecco, questo fatto qui, che è semplicissimo, mi ha terrorizzato perché a questo punto la domanda che mi sorge è: il fatto che i dati non siano stati presentati, il fatto che forse non ci sia stata una fase in cui il proponente ha presentato un progetto in cui ha esposto tutte le problematiche e poi l'autority indipendente, l'ENA, le ha valutate e ha detto sì, il progetto va bene o no, ma che questa cosa sia stata fatta insieme, che addirittura nel PIT il progetto l'abbia presentato l'ENAC, mi mette addosso un terrore incredibile che non ci sia un progetto, non ci sia uno studio sui dati tecnici dietro il progetto dell'aeroporto. Vi sto ripetendo questo, sta parlando Giovanni Modugno. Bene, io non sono qui a dire queste parole in rappresentanza dell'università, questa è la mia opinione personale. Scusate, concludo con una slide sui dirottamenti totali, quindi questa è la percentuale di dirottamento che si può stimare dovuto ai venti, avevo già fatto vedere. A questo punto ci dovremmo aggiungere anche l'1% per nebbia sulla pista attuale, che rimane, stante quel master plan, che rimarrebbe anche per la pista di progetto. Quindi si passerebbe da circa 4% di dirottamenti attuali al 2,9% dei dirottamenti futuri. Penso che questi dati non abbiano bisogno di commenti. La domanda che uno si pone a questo punto è: la pista 1230 la soluzione dei problemi di dirottamento dell'aeroporto di Firenze? Ora, qui si entra in un terreno ancora più spinoso, ma dal punto di vista... Sto parlando di un seminario in cui si parla di valutazione di impatto ambientale, quindi perdonatemi, io faccio dei meri calcoli da fisico senza preoccuparmi, io guardo questo numero, guardo la pista attuale, guardo questo numero e dico il numero da cancellare è questo. Se io riuscissi a togliere questo 2-3%, beh, se io riesco a togliere la nebbia, l'avete capito come si fa. Per togliere questo 2-3% qui, se io tolgo questo 2-3% dalla pista attuale, già ho risolto molti dei problemi. Come si fa per togliere il 2-3% dalla pista attuale? Beh, se dovrei riuscire a far atterrare gli aerei da questo lato. Ora, un allungamento della pista attuale era stato proposto nel PIT, ma dalla parte sbagliata. Era stato proposto un allungamento verso Monte Morello per poi notare subito dopo che non c'aveva nessun effetto. Allora, perché allora Quindi ora faccio pongo una domanda accademica che è semplicemente l'applicazione delle norme dell'aeronautica a questa pista. Bene. Allora, visto che questa è la direzione ottimale della pista, quella che massimizza il CO, visto che il problema è il Monte Morello, scusate, perché non allungare la pista su questo lato interrando l'autostrada, come in fondo per altri motivi? Per motivi di sicurezza aveva chiesto il Ministero dell'Ambiente nel 2003. Allora, chiaramente, poi uno si può mettere a fare i ipotesi, ma guardate, il calcolo semplice dice che lasciando le soglie di atterraggio nella posizione attuale, ma semplicemente allungando la pista di 300 metri su questo lato, apparirebbe immediatamente una lunghezza di atterraggio di 1200 metri per l'aereo che atterra da nord-est, senza cambiare le rotte di atterraggio e di decollo. Chiaramente questa è una cosa accademica, nel senso che questo ci porterebbe dietro tutto un sacco di conseguenze. E scusate, non ti andare nel verso sbagliato, la conseguenza sarebbe la necessità di delocalizzare parte della zona industriale, ma che va, se ci pensate bene, va proprio nella direzione chiesta dalla normativa sul rischio sull'inquinamento. Bene, se l'aeroporto impatta sulla città, si può delocalizzare la città o girare l'aeroporto, chiaramente, che era la proposta. Comunque questo, come capite, è quest'ultima slide è un discorso accademico. Bene, è una domanda più che chiaramente una proposta di un progetto di un aeroporto, ma è una domanda posta sulla base della slide, di questa slide, che la pista 1230 non sembra dai dati risolvere i problemi della pista attuale. Quindi, appunto, io posso solo concludere con due domande aperte, come avete visto le ho già lanciate. Quindi la prima domanda riguarda il passato, ovviamente, ma è importantissima in questa fase decisionale. Una domanda più vaga, però secondo me più importante, è: non ci sono appunto altre soluzioni che permettano di migliorare il funzionamento dell'attuale aeroporto di Firenze, rispettando, tenendo conto dei dati tecnici e rispettando le prescrizioni dell'aeronautica? Grazie.